Buon pomeriggio a tutti, siamo giunti ormai alla terza e penultima domenica dell'anno liturgico che ha avuto come guida in questo anno il Vangelo di Matteo, proclamato quasi per intero durante tutto l'anno. Oggi ascolteremo la parabola dei talenti che si trova nel quinto e ultimo discorso di Gesù. Il discorso, si dice in termini tecnici, escatologico, che riguarda le cose ultime, la fine o il fine della storia. La parabola di Matteo e dei talenti è molto diversa da quella di Luca, anche se tutte e due hanno un nucleo originario comune. Questi talenti, che non sono da identificare con i doni o le doti naturali, perché in Matteo si dice espressamente che consegnò loro i suoi beni e al versetto successivo dice a ciascuno secondo la sua capacità. I servi ricevono in consegna beni che non sono i loro, ma sono loro affidati, di cui devono rendere conto, sono i beni del regno di Dio. Un altro indizio in questa direzione sta nel termine talento, parola greca che significa peso e che traduce l'ebraico kikar, che significa rotondo, forse dalla forma del peso. Esso non è una moneta, ma un valore, e nella Bibbia indica il peso più consistente in natura, corrisponde a circa 30 kg. Ci troviamo di fronte a misure di grandezza paradossali, scelte apposta per farci riflettere su realtà di valore incalcolabile. La parabola di Gesù quindi non si basa sulla quantità dei talenti, 5, 2, 1, per cui uno ha ricevuto di più, un altro di meno, ma sul loro valore, sul loro peso, sul loro significato. Anche chi ha ricevuto un solo talento ha ricevuto una ricchezza e una responsabilità enorme. I numeri 5, 2, 1 stanno solo a significare l'enorme rischio che il padrone coscientemente corre. E Dio rispetta sempre la condizione naturale di ciascuno. La fede non supplisce le nostre debolezze o incapacità. Non basta credere per essere competenti in campi in cui non lo siamo. La fede non supplisce le nostre debolezze o le nostre incapacità. Non basta credere per essere competenti in campi in cui non lo siamo. Dalla parabola dei talenti abbiamo due versioni differenti, quella di Matteo, come dicevo, e quella di Luca al capitolo 19. Matteo colloca questa parabola dentro il discorso degli ultimi tempi, Luca invece nel cammino verso Gerusalemme. In Matteo ci sono tre servi che ricevono i talenti, in Luca i servi sono 10. Il padrone di Matteo parte non si sa per dove, quello di Luca per ricevere un regno. Il rendiconto finale in Matteo riguarda solo i servi, in Luca invece anche la città che voleva liberarsi del padrone. Questi orizzonti diversi ci insegnano che la parola di Dio ha molti significati e non può essere rinchiusa in una lettura minimale o peggio ancora letterale. Ogni comunità ha riletto la parabola nella condizione in cui viveva per cercare una risposta ai problemi che emergevano. In Matteo questa parabola deve essere letta insieme a quella precedente delle 10 ragazze, delle 10 vergini e a quella seguente della descrizione del giudizio finale che leggeremo domenica prossima. I tre quadri insieme offrono una teologia quasi del tempo che intercorre tra la Pasqua del Signore e il suo ritorno. Allora andiamo a vedere il testo. Avvenne infatti come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. I personaggi della parabola sono un uomo facoltoso e i suoi servi ai quali consegna ingenti somme di denaro. Ma non si tratta di semplici servi, bensì di funzionari di alto rango. Vista la grande responsabilità affidata ad ognuno di loro, sono i suoi, quindi c'è un rapporto stretto. E poi non vengono consegnati solo dei beni, ma letteralmente sarebbe ciò su cui egli aveva comando. Quest'uomo parte per andare lontano, ma non li dà semplicemente in custodia, ma li trasferisce a loro, glieli consegna. Questo verbo indica un dare senza riprendere, come quando un re alla sua morte trasmette il potere a suo figlio. La completa autonomia dà la piena libertà e responsabilità. E continua Gesù. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno, e poi partì. Dice espressamente ciò che lui dona, i 5, i 2 o un talento, ma senza dare un compito specifico a questi funzionari e senza offrire loro indicazioni di alcun tipo. Li lascia in piena libertà di agire. L'importanza del talento è sottolineata dal fatto che nel brano il termine compare ben 14 volte. Subito, colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Chi ha ricevuto 5 talenti, operando con essi, ne guadagna altri 5. Poco importa la somma ricevuta. Ciò che conta è l'appropriarsi di ciò che si è ricevuto per farlo fruttare. Importante perché avvenga questa trasformazione, questo guadagno, è l'assenza del padrone. Costui non rimane a sorvegliare ciò che essi vanno a fare. Nella parabola non si dice che abbia annunciato la data del suo ritorno. L'assenza è sinonimo di libertà. A differenza invece dei primi due, il terzo funzionario seppellisce il talento perché non lo ritiene suo, ma del suo signore. La parabola mette in evidenza questo terzo individuo che si mostra già come un essere infelice. Non crede alla generosità del Signore, non crede a se stesso come destinatario del dono. Il fatto di seppellire il talento ricorda la morte con i suoi rituali. Il dramma di questo servo è non aver saputo appropriarsi della sua vita, di ciò che essa comporta. Il bene che riceve lo mette sottoterra, seppellendo anche se stesso. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Il Signore vuole fare i conti con i suoi servi, nel senso di raccontare, cioè rendere conto, ciò che è avvenuto durante la sua assenza. A questo punto del racconto l'Evangelista presenta un paradosso. I 5 talenti, che sono circa 150 kg d'oro, vengono ritenuti poco dal Signore, che non solo lascia al servo, a questo funzionario, la proprietà dei 5 talenti guadagnati, ma anche dei 5 che gli aveva affidato. E lo invita a prendere parte al suo molto, facendolo partecipe di tutti i suoi averi. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Il terzo funzionario non si rivolge al suo signore come gli altri due. Egli non dice: ecco, ho guadagnato, ma so che tu, affermando di conoscere l'altro, ti conosco, conosco te, tipica frase di chi non ha capito l'altro. Inoltre, egli è l'unico a dare una motivazione del suo operato. La differenza di vedute tra i primi due e il terzo fa porre la domanda se si stiano parlando della stessa persona. La differenza di vedute tra i primi due e il terzo fa porre la domanda se si stiano parlando della stessa persona. La parola del Signore è diversamente tradotta e interpretata dai suoi servitori. Lui pensa di conoscere il suo Signore, ma sbaglia di grosso. Invece gli altri due dimostrano un atteggiamento diverso, credono nella generosità del loro Signore che li renderà felici. Secondo il diritto rabbinico, sotterrare il denaro ricevuto in custodia era un modo corretto di agire. Il terzo servo, funzionario, non ha perduto quanto gli era stato consegnato, e lo restituisce integro, ma senza frutti. L'insegnamento della parabola è che una falsa immagine di Dio può bloccare il processo di crescita della persona che ha paura di commettere errori, peccati, non rischia e quindi non fa fruttificare i doni ricevuti. Mentre i primi due funzionari parlano dei talenti ricevuti come di una cosa propria, ne ho guadagnati, dicono, il terzo non l'ha mai considerato come suo. Ciò è sottolineato per ben due volte dalla ripetizione del pronome tuo, il tuo talento. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Il Signore rimprovera questo suo dipendente chiamandolo malvagio e pigro. Il servo è prigioniero della sua visione del Signore. Questa sua visione lo induce a sbagliare e paralizza la sua crescita. Nel ripetere la discrezione fornita dal servo, il Signore la formula in tono interrogativo perché lui non si riconosce in quella immagine negativa. Infatti nella sua domanda il Signore non dice l'espressione uomo duro. Proprio per questo la posizione del terzo servo è ancora più grave, a maggior ragione sapendo e credendo suo malgrado di avere a che fare con un signore o un padrone avido, avrebbe dovuto far fruttare il talento ricevuto portandolo da un banchiere. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Il servo non viene punito perché ha fatto qualcosa di male, ma perché non ha fatto nulla, non ha cercato nemmeno di liberarsi dai luoghi comuni. Perché lasciare al servo un dono che non solo non è stato impiegato, ma addirittura disprezzato? Questo servo è malvagio e pigro perché si è seppellito egli stesso con il talento, ha vissuto nel terrore nonostante il dono ricevuto. A quanti fanno fruttare i doni ricevuti viene aumentata la capacità di produrre in misura che non è dovuta allo sforzo dell'uomo, ma alla generosità del Signore. Se è vero che colui che aveva ricevuto 5 talenti li ha raddoppiati col suo ingegno, è anche vero che la risposta del suo Signore, che lo chiama a far parte di tutti i suoi averi, non è proporzionata all'impegno del servo, ma è dovuta esclusivamente alla generosità del Signore. E poi continua e conclude: il servo inutile, gettatolo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. È un servo che si è ritenuto inutile, senza valore. Costui non ha capito proprio niente, rimane senza dono e senza gioia. Vivendo nella paura è rimasto chiuso nelle proprie tenebre. Per questo ora viene gettato nelle tenebre esterne, dove raccoglie il frutto della sua negatività, dolore, il pianto, e rabbia, lo stridore di denti. Poiché non ha saputo accogliere la ricchezza e la gioia, la rabbia e la tristezza saranno sue. Un pensiero per oggi. Il primo servo è chiamato buono e il terzo malvagio, il primo fedele e questo pauroso. Tra buono e malvagio comprendiamo la contrapposizione, ma tra fedele e pauroso la comprendiamo meno. Uno è pauroso perché non ha fiducia. La fede è il contrario della paura. Il primo è buono perché ha fiducia. Ho ricevuto l'amore, sono contento, vivo in fiducia il dono e lo vivo donando. Il terzo servo invece è cattivo, nel senso latino, cioè imprigionato dalla sua paura. È una paura che lo rende prigioniero, lo rende cattivo. Questa parabola vuol farci paura della paura. Dice non avere paura. Questo signore dice al servo: perché non sei andato dai banchieri? Almeno avrei avuto un interesse. Fa specie che Dio sia interessato all'interesse. Ed è vero, Dio ha molto interesse che frutti il nostro talento, perché il nostro talento è la nostra identità di figli. Se non viene fuori niente, distruggiamo noi stessi. Quindi, per quanto poco, facciamo quel che possiamo. Non riesci ad amare? Almeno fai qualcosa. Almeno tenta. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.